www.redigio.it e la storia continua. Lana di latte e caffè di cicoria. La necessità aguzza l'ingegno, le guerre, le crisi economiche e le sanzioni dietro all'invenzione dei surrogati. E nei ricordi dei nonni è la risposta dell'Italia autarchica alle sanzioni imposte dall'Inghilterra dopo la guerra in Etiopia 1935-36 ed ecco un succedaneo del caffè dalle colonie a base di malto e riso. La fame, le ristrettezze economiche e le guerre commerciali hanno sempre stuzzicato l'ingegno umano, stimolando la nascita di sostituti. La storia umana è anche una storia di surrogati, così ci spiega Danilo Gasparini, che è un docente di storia dell'alimentazione all'Università di Padova. E dietro ogni trovata ci sono infatti fame e guerre. Ricorrere a un surrogato vuol dire usare qualcosa al posto di qualcosa d'altro. Resta la forma, cambiano gli ingredienti. Il risultato è un prodotto di qualità inferiore rispetto a quello abituale, ma che in qualche caso ha avuto anche una fortuna quanto l'originale. Dai momenti preindustriali. Prima della rivoluzione industriale, per fare il pane si ricorse in tempo di carestia a saggina, fave, patate e addirittura tralci di vite macinati. Per gran parte della preistoria dei succedani si usarono anche ingredienti naturali. Per arrivare a una svolta però ci voleva la chimica. E solo grazie alla nascita dell'industria alimentare, a partire dal Settecento, i cibi cominciarono ad essere sintetizzati in laboratorio. Iniziava l'era del surrogato. Uno dei primi figli della chimica fu lo zucchero di barbabietola. E già nel 1747 lo scienziato Andreas Marggraf scoprì il procedimento per produrlo e nel 1802 il nuovo zucchero, più economico di quello di canna importato dall'America e soprattutto a chilometri zero, cominciò a essere prodotto nella Bassa Slesia, quella che oggi è la Polonia. E il vero boom fu nel 1811, quando Napoleone, stretto nel blocco commerciale imposto dalla British Navy alla Francia, puntò sullo zucchero di barbabietola per rendere autonomo il suo paese dalle importazioni. E arriva la margarina. Furono ancora necessità belliche ed economiche a spingere Napoleone III, 58 anni dopo, a bandire un concorso per trovare un sostituto più economico e conservabile del burro, da destinare all'esercito e ai poveri. Vinse il chimico Hippolyte Méger-Mourier con l'oleo margarina di grasso animale depurato. Inizialmente era biancastro in sapore, il neonato condimento che conobbe il successo solo dopo ulteriori elaborazioni. Poteva chiamarsi surrogato in quanto simile per aspetto e colore all'originale, ma di qualità inferiore. Ed eccoci alla Grande Guerra. Un salto di qualità, si fa per dire, lo fecero i tedeschi nella Prima Guerra Mondiale, quando per un embargo, quello imposto da Francia e Inghilterra, entrò in campo il settore chimico con i suoi ersatz, sostituti da laboratorio di prodotti indispensabili. I tedeschi potevano scegliere tra 837 tipi di salsicce e oltre 3500 bibite, tali solo di nome ma certificate dalle autorità. Man mano che la guerra progrediva, cibi e bevande sulle tavole dei tedeschi diventavano sempre più artificiali. Nei bar berlinesi non si ordinava il caffè, ma un ersatz dal contenuto ignoto, variabile a seconda della disponibilità. Alla fine si ridusse a gusci di noce macinati, aromatizzati con catrame di carbone. A casa, con il caffè, si mangiava il Kriegsbrot, cioè il pane di guerra, a volte di sola fecola di patate. Beh, antenato di quello che, arricchito con segatura, verrà dato ai detenuti dei lager nazisti. Niente burro lardo per condirlo, solo una finta marmellata di frutta scadente e gelatina colorata con derivati del petrolio. Infuriate nel 1916, le donne di Katowice, ora Katowice in Polonia, scesero in piazza urlando: pane, pancetta, patate, basta marmellata. Ed eccoci agli autarchici. E i tedeschi non furono i soli a mangiare novità di laboratorio. In Italia divenne una necessità nel 1936, anno dell'embargo imposto alle Nazioni Unite in seguito alla guerra di Etiopia. A tavola comparivano un surrogato del ragù condit, un improbabile tortino di verdura, si chiamava vegetina, ovoalbumina secca e pectina al posto delle uova. Per imparare a cucinare con i neonati ingredienti e senza carne, pasta, riso, grassi, l'ufficio propaganda del Partito Nazionale Fascista si prodigava nell'offrire ricette, consigli e critiche verso chi mangiava troppo. Gli obesi sono infelici, si diceva. Sui giornali, nelle sue rubriche di cucina, la celebre Petronilla insegnava ad esempio a fare il brodo con le foglie di cipolle rosse per minimare il colore della carne. Le massaie impararono a fare in casa il lievito, surrogato dell'olio e a riciclare gli avanzi. E dopo la Seconda Guerra Mondiale, la pace e il boom economico non hanno fatto tramontare i surrogati. Anzi, mentre sorseggiamo caffè d'orzo, in qualità però nettamente superiore, o mangiamo formaggi senza latte animali, in qualche laboratorio si sperimenta la carne con le cellule staminali. Beh, in fondo, un surrogato che forse in futuro nutrirà il pianeta. Ed eccoci ai materiali da inventare. Prima dell'avvento della plastica, per realizzare oggetti con manici di posate, montature, strumenti musicali, eccetera, si usavano materiali quali l'avorio, corno e tartaruga. Belli, ma costosi, e non sempre facili da importare per embarghi o monopoli commerciali. Fu così che, durante la guerra di secessione americana, 1861-65, nacque la celluloide, sostanza plastica sostitutiva dell'avorio, usato per esempio per la pelle da biliardo. Le resine. Nei primi del Novecento in Francia si iniziò a produrre una resina versatile ricavata dalla caseina, che è un componente del latte, nata per altri scopi ma rivelatasi poi utile per i bottoni, penne, manici di ombrelli, interruttori elettrici, e con la crisi del 29 conobbe uno straordinario boom. E già durante la Grande Guerra l'industria chimica tedesca si era data da fare per produrre olio sintetico e gomma al carbone. La prima gomma sintetica prodotta su larga scala arrivò con la Duprene dell'americana DuPont nel 1930 e tra le innovazioni tedesche un detersivo in polvere che una casalinga si vide esplodere in casa. E nell'armadio. Nell'armadio, nei periodi di penuria, negli armadi europei arrivarono abiti in fibra di ortica e scarpe con suole di legno. Negli anni venti l'Italia rispose con la seta artificiale rayon, derivata dalla cellulosa di legno. Ulteriore spinta creativa giunse con l'autarchia. L'invenzione italiana fu il lanital, tessuto simile alla lana ottenuto dalla caseina del latte scremato, e l'alcol etilico, derivato dall'uva, servì invece ad alimentare i motori a scoppio, che però in Germania andavano anche a gas, con un processo di gasificazione del carbone e della legna che sostituiva la benzina. www.redigio.it. E la storia continua.